Bentornati a Backdrop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Prima di iniziare un grande ringraziamento va come sempre a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle strisce che ci permette di andare in onda. In questa ottava puntata ci focalizzeremo sul percorso dell'attaccante ceco dei Boston Bruins Davis Pasternak e parleremo di come i Detroit Red Wings, ultimissimi ad est, sperino di ricalcare in qualche modo il processo di rebuilding dei Colorado Avalanche. E cominciamo anche questa puntata dando per prima cosa uno sguardo alle classifiche. Lo sapete, i playoff si avvicinano sempre di più e dunque ecco perché è sempre più importante tenere d'occhio soprattutto quelli che riguardano gli spot per i wild card spot che poi portano, sono gli ultimi posti che portano ai playoff. Cominciamo come sempre dalla Eastern Conference, dove al comando troviamo ancora una volta come sempre i Washington Capitals, che hanno 71 punti e sono reduci da 3 vittorie consecutive, dunque in forma la squadra dei Capitals. Attenzione ai Pittsburgh Penguins, anche loro che hanno perso l'ultima partita ma comunque hanno vinto 7 delle ultime 10 partite giocate, con 67 punti, quindi hanno un distacco di 4 punti rispetto ai Washington Capitals, mentre al terzo posto troviamo i New York Islanders che di punti ne hanno 63. E per quanto riguarda invece l'Atlantic Division, per sempre primi Boston Bruins, che di punti ne hanno 70 e che quindi sono secondi complessivamente ad est. Il secondo posto invece dell'Atlantic Division è occupato dai Tampa Bay Lightning, che ne hanno 62 di punti, tallonati a solo un punto di distanza dai Florida Panthers. E attenzione a questi Florida Panthers, perché sono reduci da 6 vittorie consecutive e hanno vinto 8 delle ultime 10 partite, dunque una squadra davvero in forma. Per quanto riguarda i wild card spot ad est, in questo momento ai playoff andrebbero i Columbus Blue Jackets, che hanno 62 punti, e i Carolina Hurricanes, che hanno un punto in più dei Philadelphia Flyers. Per quanto riguarda Columbus, attenzione anche a questa squadra, molto in forma, 6 vittorie di fila, anche loro reduci da 8 vittorie nelle ultime 10 partite e supportati da un cast in porta davvero ottimo, visto che abbiamo parlato la settimana scorsa di Elvis Merzlikens e i Blue Jackets possono contare adesso anche su un altro portiere richiamato dai Cleveland Monsters in American Hockey League. Stiamo parlando di Matisse Kivlensky, che a 23 anni ha subito ottenuto la prima apparizione in National Hockey League, subito la sua prima vittoria con ottimi numeri. Dunque attenzione a questo portiere e in particolare attenzione ai Columbus Blue Jackets, che dunque sarà una squadra che fino alla fine si lotterà un posto ai prossimi playoff. Passiamo ora invece quanto riguarda la Western Conference. Al primo posto troviamo i St. Louis Blues, che di punti ne hanno 68 e che sono anche la migliore squadra ad ovest. I St. Louis, i campioni in carica, hanno 6 punti di vantaggio rispetto ai Colorado Avalanche, la squadra che il Colorado che è riuscita a superare durante la settimana i Dallas Stars con 3 vittorie consecutive. Al terzo posto della Central Division ci sono proprio i Dallas con 58 punti e reduci da 2 sconfitte, dunque una squadra che deve un attimo ritrovare il suo andamento abituale. Per quanto riguarda invece la Pacific Division, Vancouver Canucks al primo posto in questo momento con 58 punti, ma qui la situazione è molto più combattuta, dato che gli Edmonton Oilers, che sono secondi nella Pacific Division, hanno un punto in meno dei Canucks, quindi 57 punti. 57 punti li hanno anche i Calgary Flames, dunque sarebbero queste le 3 squadre che andrebbero ai playoff per la Pacific Division. Per quanto riguarda i wild card spot, qui invece la situazione è più complessa, perché gli Arizona Coyotes, che erano dentro le prime 3 della Pacific nella scorsa settimana, sono scivolati al primo posto, diciamo al primo spot possibile per i playoff, reduci da 2 sconfitte consecutive, e hanno gli stessi punti dei Vegas Golden Knights, anche loro però reduci da 1 sconfitta. E al terzo posto la squadra che più settimana scorsa che più insinuava, diciamo, un posto nei playoff, ovvero i Winnipeg Jets, i Winnipeg hanno perso le ultime 4 partite, dunque una situazione piuttosto complessa per quanto riguarda la strada che porta ai playoff per quanto riguarda la Western Conference. Passiamo ora, come sempre, a citare i migliori marcatori della Lega. In questo momento, come sempre, troviamo i due giocatori degli Edmonton Oilers, ovvero Connor McDavid con 76 punti e Leon Draisaitl con 75. Nathan MacKinnon dei Colorado Avalanche è sempre al terzo posto con 72, mentre il ceco dei Boston Bruins, David Pastrnak, è salito al quarto posto superando Artemi Panarin, come detto, il russo, una delle sorprese più eclatanti di questa seconda parte di regular season. E proprio su David Pastrnak ci focalizzeremo per quello che è il primo argomento di oggi. Sì, perché in settimana è uscito un articolo di The Athletic dove veniva raccontato un po' quello che è stato il percorso, il processo del 23enne ceco nella NHL, soprattutto tutto quanto riguarda anche fatti, diciamo, che extra ghiaccio. Dunque, Pastrnak, se consideriamo i giocatori draftati nel 2014, è colui che ha segnato di più con 169 gol, dunque in queste ultime 4 stagioni e mezzo, e per lui davvero mettere il disco in rete è diventata una routine. Uno però dei momenti, se vogliamo, di svolta nella crescita dell'uomo, del giocatore Pastrnak, è accaduta il 21 maggio del 2013, quando suo padre, Milan Pastrnak, è morto dopo aver lottato per 5 anni con un tumore alla pelle. Pastrnak, va detto che in questo momento è l'unico giocatore dei Boston Bruins che abbia perso un genitore. Dunque, comunque, quello che veniva, veniva messo in luce nell'articolo è proprio questa volontà di canalizzare quello che è stato il grande dolore per la perdita del padre, e Pastrnak è stato bravo a, diciamo così, canalizzare in maniera positiva per mettere sul ghiaccio ancora più grinta, ancora più entusiasmo. E ora come ora Pastrnak è appunto uno dei giocatori che meglio rappresentano la Lega, è un giocatore che ha sempre il sorriso sulle labbra, è un giocatore che si rende sempre utile anche con i compagni, oltre a segnare tantissimo, ed ecco perché è interessante capirne magari un po' il background. Lo sapete, la Repubblica Ceca è da sempre una nazione che fornisce molti talenti alla National Hockey League, in questo momento quelli direi più in rampa di lancio a livelli di giovani talenti possono essere per esempio Jakub Voracek, Jakub Vrana, Dominik Kubalik, l'ex Ambrì, Pavel Zacha, Filip Zadina, sono giusto per citarne alcuni. Questo però non vuol dire che in Repubblica Ceca ci siano tutte le condizioni ottimali per crescere a livello hockeyistico, tant'è che infatti solitamente ai giocatori più promettenti in Repubblica Ceca viene detto che è meglio trasferirsi magari in altre leghe, proprio perché la extra liga, cioè il massimo campionato ceco, come dire, non ha neanche le infrastrutture per permettere a questi giocatori in rampa di lancio, magari anche in ottica draft, di potersi davvero costruire per un futuro glorioso in Nord America. Pastrnak c'è passato a 15 anni quando giocava per l'Ossolari Trinec, ha capito che era il momento di cambiare aria. Dunque ha deciso di partire nonostante le sue paure, nonostante il fatto che lui non sapesse l'inglese e non sapesse anche lo svedese, dato che appunto Pastrnak ha deciso di andare in Svezia. Il ceco aveva considerato inizialmente di andare nella Canadian Hockey League, sapete questa lega minore appunto dell'hockey canadese, dove ci passano un po' tutti i giovani più promettenti, diciamo, della foglia d'acero, ma il problema era soprattutto il fisico di Pastrnak. Era considerato un po' troppo leggero per giocare a quei livelli e per potersi mettere in mostra a quei livelli. Ecco perché ha preferito andare in questa squadra della seconda divisione del campionato svedese, il Södertälje, e in questa squadra appunto si è trovato molto bene e soprattutto aveva la possibilità di mettersi più in luce anche col suo gioco tecnico. Chiaramente, ricordiamo, in Europa si gioca in piste più grandi, dunque ha maggiore possibilità, libertà anche di movimento in una pista con le dimensioni appunto europee rispetto a quelle molto più piccole che si trovano in America. Dunque, Pasternak è riuscito ad andare oltre, come detto, al problema linguistico, è riuscito a imparare l'inglese, è riuscito a imparare anche lo svedese, tant'è che pare che in un'intervista recente ha dichiarato che ne capisce ancora almeno il 75%, ecco, di quello che gli viene detto. E nel 2012, appunto, nel Södertälje ha cominciato a giocare, aveva 16 anni Pasternak, e in un campionato under 20 si è subito messo in mostra, segnando 12 gol e mettendo a referto 17 assist in 36 partite. E dopo la prima stagione, appunto, Pasternak era contento anche di quello che erano le infrastrutture. Per la prima volta aveva la possibilità di allenarsi quando voleva, oltre chiaramente allenamenti con la squadra, ma oltre a ciò aveva le infrastrutture per potersi allenare, per poter costruire il proprio gioco, migliorarlo. E poi ecco perché Pasternak è uno dei giocatori considerati, no, con la maggiore tecnica della National Hockey League. Nasce anche da qui, nasce dalle ore passate nella pista, anche in quelle piste, insomma, non per forza legate all'hockey su ghiaccio, almeno non alla seconda lega svedese, ma insomma anche piste quelle che chiaramente a noi italiani svizzeri è più difficile pensare, ma insomma per loro, per Svezia, è molto più facile, un po' come i nostri campetti, diciamo, quelli dietro casa. E ecco che la crescita di Pasternak dunque ha avuto una tappa importante. E purtroppo, come detto, uno degli eventi che hanno maggiormente segnato Pasternak è stata la morte del padre quando aveva 51 anni. Padre che tra l'altro è stato anche un buon giocatore di hockey, aveva giocato in Serie A sia in Repubblica Ceca che in Germania, e aveva anche allenato in Repubblica Ceca, in Slovacchia e in Inghilterra. Chiaramente è stato molto grande il dolore per la perdita del padre, e amplificato, come dice lo stesso Pasternak in questa intervista, dal fatto che il giovane ceco in quel momento si trovava lontano da casa e dunque ha ricevuto la notizia per telefono e si sentiva chiaramente, come dire, anche poco utile a quello che era in quel momento il lutto a sua mamma e a suo fratello soprattutto. E nella stagione 2013-2014 l'allora 17enne Pasternak si è comunque messo in luce in Svezia, proprio perché era riuscito a canalizzare tutto quello che era il lutto e il dolore in quello che potevano essere le ore di allenamento e di crescita, sia come giocatore sia anche come uomo di riflesso. E il giovane uomo, appunto, Pasternak aveva messo segno 8 reti e 16 assist in quella che era la sua prima stagione contro i giocatori, diciamo, uomini, quindi appunto adulti. E il problema rimaneva un po' i 75 kg in quel momento che pesava Pasternak, quindi considerato un po' leggerino per il Nord America, e allo stesso tempo una concussion, dunque una commozione cerebrale che gli aveva impedito di scendere parte in praticamente metà della stagione svedese. Questi, diciamo, red flag, questi dubbi avevano portato a diverse squadre in NHL che lo avevano visionato, però avevano deciso di non chiamarlo al draft. Comunque, a un certo punto, dopo 24 squadre, diciamo, che gli avevano preferito qualcun altro, i Boston Bruins, con la 25esima scelta assoluta del 2014, hanno deciso di selezionarlo. E questo appunto è giusto ricordarlo, anche perché sapete, sabato c'è l'All-Star Game con Pasternak che sarà il capitano dell'Atlantic Division all'All-Star Game, dunque sicuramente un percorso poi importante, ed ecco perché secondo me è interessante capire anche quelli che sono i retroscena della sua vita. E Pasternak, ricordiamo, non solo è in questo momento il giocatore che ha segnato di più nella National Hockey League a livello proprio puramente di gol, siamo a 37 reti in 51 partite, quindi davvero un numero altissimo per un giocatore che questa stagione ecco, era già esploso nelle scorse, ma in questa stagione sta trovando una maturità e una consacrazione che prima non aveva, e come detto aiutato anche da quelle che sono le sue caratteristiche tecniche. E complessivamente quello che colpisce di questa storia, anche di questa intervista, di questo articolo di The Athletic, è proprio questa sua capacità di lavorare duro, di aver canalizzato come meglio non poteva quelle che erano le difficoltà soprattutto della perdita del padre. E ecco perché lui ha sempre detto di volersi godere ogni secondo, ogni istante di quello che è la carriera da professionista in Nord America. Sembrano parole fatte, ma penso che in questo in quest'ottica, insomma, considerando il suo background, abbiano un'altra valenza. E lui continua la sua vita, è felicissimo di Boston, che lo ha adottato ormai da quasi 5 anni, è molto amico del wide receiver, del ricevitore dei New England Patriots, Julian Edelman, con il quale si vede regolarmente, e va spesso Pasternak alle partite dei Boston Celtics di NBA. Si è perfettamente ambientato, ed è bello anche di come, ecco, come raccontava lo stesso Pasternak, spesso sua mamma Marcela Zembova e suo fratello Jakub Pasternak, che è di 5 anni più grande e che fa il poliziotto, lo vanno sempre a visitare ogni Natale e anche in altri momenti dell'anno. Questo per spiegare un po' quello che si trova dietro, diciamo, la figura di David Pasternak, come detto il miglior realizzatore finora almeno della National Hockey League in questa stagione. Il secondo invece argomento del quale vi vogliamo parlare oggi è di come, insomma, i Detroit Red Wings, lo sapete, ultimissimi nella Eastern Conference, sperino, ecco, diciamo così, di ricalcare quello che è l'evoluzione, il rebuilding dei Colorado Avalanche. Sì, perché 4 anni fa i Colorado Avalanche erano appunto in fondo alla Western Conference, ma comunque le due parabole, ecco, possono un po' ricordarsi. E come detto, per i Detroit Red Wings davvero una stagione difficilissima. Lunedì è arrivata la 38esima sconfitta della stagione e, considerando insomma l'andamento delle loro partite, la previsione degli esperti è che i Red Wings non riescano a superare i 46 punti in stagione. Se così fosse, sarebbe il numero più basso dall'era dei salary cap, appunto questa legge che in teoria dovrebbe un po' livellare il livello delle varie squadre, sarebbe, come detto, il risultato più basso dai Colorado Avalanche, che ne avevano messi, diciamo così, messi a referto 48, dunque nella stagione 2016-2017. Ecco perché le due squadre in questo senso si assomigliano, hanno qualcosa in comune, con la differenza netta che naturalmente i Colorado Avalanche, e ne abbiamo parlato più volte durante l'anno nel podcast, in questo momento sono una delle squadre più brillanti della Western Conference. E proprio l'allenatore dei Colorado Avalanche, Jared Bednar, insomma, ha ricordato durante la settimana in un'intervista quali erano anche le condizioni insomma di quella stagione davvero orribile per i Colorado Avalanche, dove però dalle ceneri, insomma, sono riusciti a rinascere in quello che sono 4 anni dopo è una delle migliori squadre, come abbiamo detto. In quel momento una delle differenze sostanziali è che in questo momento i Colorado Avalanche hanno davvero degli ottimi giocatori, parliamo ad esempio di McKinnon, ma anche Rantanen ad esempio, ma parliamo anche di Cale Makar, no? la superstar on the making, come dicono in Nord America, pronta a prendersi la scena, e anche, perché no, anche il reparto dei portieri con Grubauer, Francuzza, comunque una squadra davvero completa, gli Avalanche di Joe Sakic, ricorderete la mitica leggenda degli Avalanche, che in questo momento è il general manager. Un'altra leggenda è invece a capo, è invece general manager dei Red Wings, continua dunque il parallelismo tra le due squadre, ovvero Steve Yzerman, che era riuscito a costruire una squadra vincente, erano appunto i Tampa Bay Lightning, e che insomma spera di poter fare la stessa cosa con il suo storico club. Yzerman ha comunque dei buoni giocatori sui quali puntare per la prossima stagione. I Detroit Red Wings infatti possono contare su Dylan Larkin, uno secondo me il migliore in questo momento di tutto il roster dei Red Wings, Anthony Manta, Tyler Bertuzzi, Philip Ronek e Philip Zadina, giusto per citare i principali. Hanno impressionato anche il difensore Moritz Seider e può essere un ottimo prospetto anche Mikael Rasmussen e perché no anche Joe Veleno. Insomma, sono questi i nomi, diciamo così, che hanno una buona possibilità di crescere bene per i Detroit Red Wings. E, come sappiamo, il draft è comunque una materia inesatta, sia per le scelte, perché non sempre si possono rivelare le scelte migliori, ma anche perché il fatto di avere il peggior record della Lega, proprio per evitare il tanking, cioè ovvero proprio per evitare che una squadra perda apposta per finire all'ultimo posto e ottenere così la prima pick del draft, ebbene sapete che c'è la lottery per la numero uno del draft e quindi certo saranno maggiori le possibilità, ma come insegna per esempio anche l'NBA con i Knicks che non sono riusciti a ottenere quest'anno la prima scelta al draft, l'hanno ottenuta invece con Zion Williams, l'hanno ottenuta i Pelicans, ecco come non è una garanzia neanche in NHL di poter ottenere la prima pick con il peggior record, la prima pick che quest'anno, così dicono gli esperti e ecco, lo dicono da diversi mesi, quindi è difficile che ci siano sorprese. Prima pick che dovrebbe andare al canadese Alexis Lafreniere, che vi rimando semmai a guardare qualche video in YouTube, davvero impressionante. Come detto, appunto, la domanda è se i Red Wings abbiano quello che è il potenziale umano, tra virgolette, il talento in squadra che avevano i Colorado Avalanche nel momento dell'inizio della vera rebuilding. E il problema è che pare di no, nel senso che appunto abbiamo citato dei giocatori importanti per i Red Wings, ma la situazione è più complicata rispetto ai Colorado Avalanche di quella stagione, Colorado Avalanche che avevano in Gabriel Landeskog, l'attuale capitano, una delle figure più importanti della squadra e che insomma ha cominciato a segnare 20-25 gol a stagione. Colorado che tra l'altro avevano anche Matt Duchene nel 2016-2017, che però è stato tradato poi per avere giocatori come Samuel Girard e Bowen Byram tra gli altri, e mentre i Red Wings, diciamo il giocatore con il pedigree tra virgolette migliore sembra essere proprio Philip Zadina, che era stato appunto preso con la 6 nel 2018, su questo per quanto riguarda i giovani più in rampa di lancio. Ecco, è difficile che ci siano dei giocatori come McKinnon o Cale Makar, come abbiamo detto, superstar on the making, soprattutto per quanto riguarda Makar, nello staff, in questo senso, scusate, nel roster dei Red Wings. Abbiamo detto di Larkin, abbiamo detto di Manta, ma insomma, ad esempio anche Manta è un giocatore che ha già 25 anni, quindi ancora una volta è una situazione diversa rispetto a quei Colorado Avalanche. Questo potrebbe far pensare che rispetto a questo parallelismo i Red Wings avranno bisogno di più tempo rispetto ai Colorado Avalanche per poter davvero risorgere. C'è anche il problema portieri per quanto riguarda i Detroit Red Wings, lo sapete, e tra l'altro in quella sfortunata stagione degli Avalanche, quella dei 48 punti, record negativo in NHL da quando c'è il salary cap, c'era in porta Calvin Pickard, che adesso è nei Detroit Red Wings, anche se fa la sponda con l'American Hockey League e gioca più con i Grand Rapids, però comunque ecco come il parallelismo tra queste due squadre, tra una squadra che finalmente è arrivata alla sua maturazione ed è pronta insomma a far sentire anche la sua voce nei prossimi playoff, ovvero i Colorado Avalanche, rispetto invece ai Detroit Red Wings, storica franchigia che aveva ottenuto tantissimo negli anni 90, inizio anni 2000, ma che da allora insomma ha cominciato a precipitare. E il problema è anche che a Detroit tecnicamente non c'è un capitano. Questo per una scelta insomma all'interno dello spogliatoio, ci sono gli assistenti capitani ma non c'è un vero capitano. Il vero capitano sembra essere proprio Larkin, che è sempre il primo a andare insomma in conferenza stampa, a rendersi disponibile con i media dopo una sconfitta, come detto, che è lo scenario insomma che si ripete con maggiore frequenza in questa stagione. Direi che appunto così ecco, per riassumere un po' la situazione, sono interessanti questi parallelismi tra i Colorado Avalanche e i Detroit Red Wings, ma pare che insomma questi ultimi avranno bisogno di più tempo per poter ricalcare così quello che è stato il processo di rebuilding degli Avalanche. In ogni caso non è una scienza esatta questa e ogni squadra ha i propri pro e i propri contro e deve essere brava, ecco, a sfruttare quelle che sono almeno le sue caratteristiche più positive per cercare di tornare, insomma, tra le squadre più competitive della stagione. Per quanto riguarda invece i free games, purtroppo è solo una la partita visibile gratuitamente nei prossimi 7 giorni, ovvero quella che nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio vedrà gli Anaheim Ducks essere ospiti dei San Jose Sharks, scusate. Ecco, insomma, è l'unica partita dei prossimi 7 giorni. Chiaramente più si va in là con la stagione e più i free games diminuiscono. Questa è una cosa che abbiamo già notato nella scorsa stagione, ma insomma ci sta, fa parte un po' del gioco. Poi bisognerà vedere per quanto riguarda i playoff. Comunque, insomma, sapete che c'è sempre la possibilità di vedere l'hockey NHL anche in questo modo senza per forza avere il Game Pass. E mentre parte la sigla di chiusura, io vi ringrazio per l'attenzione, è stata comunque una puntata da 25 minuti, quindi grazie ancora per l'ascolto. Io vi invito a visitare The Cutting Edge, la piattaforma dedicata, come detto, ai podcast riguardanti gli sport nordamericani, che presenta un'offerta sempre più vasta e interessante. Per quest'ottava puntata di Pedro Podcast è tutto, buon NHL a tutti! Start the third period, they navigate. Oh,